In quest'ora sosteremo su quello che è il nucleo genetico stesso del Vangelo, che è l'istituzione dell'Eucaristia. Tutto il Vangelo non è altro che spiegazione, che introduzione, spiegazione di questo grande mistero che è il dono che Dio ci fa di sé, al cui servizio siamo, il servizio del pane, il servizio della vita. E tutte le religioni si fondano su un sacrificio dell'uomo a Dio, e quel cristianesimo all'incontrario si fonda sul sacrificio di Dio per l'uomo. E noi facciamo memoria e rendiamo grazie per questo. Siamo grati per questo e viviamo di questo dono, di Dio che si dona all'uomo. E se nella creazione Dio ci fa dei doni, così nella storia della salvezza ci fa dei doni, dietro c'è sempre un'intenzione come dietro ogni dono, c'è il dono di sé. E nell'Eucaristia Dio ci dona se stesso, di più non può darci. L'Eucaristia è tutto e dà tutto. Ed è in vista dell'Eucaristia che Dio ha creato il mondo, perché nell'Eucaristia tutta la materia diventa corpo del Figlio e noi viviamo di questo corpo, entriamo nel Figlio, diventiamo figli. Tutto il creato torna nel Figlio attraverso l'Eucaristia. È il grande mistero. E tenete presente anche che, ecco, ogni promessa di Dio diventa realtà nell'Eucaristia, nel dono che Dio ci fa di sé. Lì ci dà tutto. E anche la vita eterna non sarà altro che il vivere ciò che già abbiamo ricevuto nell'Eucaristia, la vita del Figlio. E già la vita attuale è vivere questo. E attraverso l'Eucaristia noi diventiamo realmente Dio. Partecipiamo della vita del Figlio. L'uomo è ciò che mangia. Chi mangia di me vivrà per me come io vivo per il Padre. Il Figlio è colui che è per il Padre. Diventiamo figli. E tutta la nostra vita diventa eucaristica, la nostra vita concreta, quotidiana, è eucaristia, cioè sotto il segno della benedizione, della lode, della gioia per il dono di Dio. E la nostra memoria fondamentale, il nostro ricordo, l'uomo vive dei suoi ricordi, il nostro ricordo, ciò che abbiamo nel cuore, è l'amore che ha Dio per noi, che ha donato se stesso per me. E di questo vivo. Un perenne rendimento di grazie. Quindi vivo da figlio, da persona pienamente amata. Il mondo è già salvato nell'Eucaristia. È l'azione con la quale Dio salva il mondo. Non è che sono le nostre imprese a salvare. In genere noi facciamo tante cose, poi diciamo anche tante messe per fare tante prestazioni. Non pensiamo che proprio l'Eucaristia è l'actio qua Deus mundum salva. Quella, mica le nostre attività. Ed è penoso, quasi abominevole, vedere che è fatta come una pratica. Oggi. Di varie messe non è una pratica, è l'azione con la quale Dio salva il mondo, e tutto il mondo è accetto a Dio nell'Eucaristia, nel sacrificio del Figlio, che diventa poi il corpo del Figlio, e tutto il creato diventa sì a Dio nel Figlio, nell'Eucaristia, e noi lo celebriamo in anticipo per tutto il mondo, ed è questa l'azione che salva il mondo, e tutto il mondo è incluso nell'Eucaristia, tutto l'universo che finalmente è in Cristo e lì raggiunge la sua vita, perché Cristo è la vita di ciò che è, se no non è nulla, perché tutti siamo in Lui, per Lui e in vista di Lui. È la nostra incoscienza che ci permette di celebrare l'Eucaristia, spesso anche più volte al giorno, spesso anche male. Scompaia l'incoscienza e resti questo davvero come invece centro fondamentale della nostra esistenza. è l'esistenza del figlio, è ciò che ci fa figli, ciò che Dio è per natura lo diventiamo nell'Eucaristia. Entriamo nel figlio, siamo insieme alla Trinità. Assumiamo il corpo del figlio, diventiamo Dio, diventiamo figli. Riceviamo lo Spirito che possiamo dire in tutta verità Abba. Ecco, noi in genere cerchiamo tante cose, pensiamo tante cose, poi in realtà l'unica cosa che è la realizzazione piena del cosmo è l'Eucaristia ed è la salvezza oggettiva già del mondo, e il partecipare con coscienza a questa è la salvezza totale. E ricevere Dio come dono per me, niente di meno, e quindi di una crescita all'infinito, ecco. E il regno non è altro, anche la vita eterna. Leggiamo il testo, ecco, adorando proprio anche la sapienza di Dio che si è fatto pane, pane è il bisogno fondamentale dell'uomo, la vita. Si è fatto pane per essere desiderato. E i versetti che leggiamo, appunto, che parlano dell'istituzione eucaristica, ci mostrano qual è la vita del figlio, espresso brevemente proprio in quelle parole che ogni giorno celebriamo e che sono il compendio di tutta la scrittura. Tenete poi presente ancora una cosa, che quando spiegate il Vangelo, il luogo proprio della spiegazione del Vangelo è l'Eucaristia, perché ogni brano del Vangelo non fa altro che spiegare un aspetto di quel dono totale che Dio fa di sé, se no non capisci quel brano. Cioè la chiave ermeneutica di tutta la scrittura è l'Eucaristia. Tutta la scrittura mi parla dei doni di Dio e per capire che cosa il dono che Dio mi fa di sé. Come ogni dono in fondo lo capisci alla luce di lui che ti si dona. E allora si chiariscono molto bene anche certe apparenti contraddizioni, lì le puoi capire, ecco. Versetto 22. E mentre mangiavano, preso il pane, benedisse, spezzò e diede loro. E disse: prendete, questo è il mio corpo. E preso il calice e rese grazie e lo diede loro, e bevvero da esso tutti. E disse loro: questo è il sangue dell'alleanza, quello versato per le moltitudini. Amen vi dico, non verrò più nel germine della vite fino a quel giorno quando ne berrò di nuovo nel regno di Dio. E cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Sono quelle parole che ogni giorno ripetiamo nell'istituzione dell'Eucaristia e che offrono la sintesi di tutta la vita di Cristo, praticamente di cui tutta la scrittura è spiegazione. La prima parola è che mangiano, e mangiare è vivere, Dio è vita, tutta la creazione partecipa a questa vita. E noi come viviamo? C'è la vita del padre, che è quella di essere padre e quella di dare. Noi che siamo figli viviamo ricevendo, prendendo. Ecco, mangiano prendendo il pane. Noi non siamo la vita, l'abbiamo in dono, lo prendiamo. Ci sono però due modi di prendere. Prendere con la mano aperta, come dono, e allora il dono ti mette in comunione col donatore. Prendo la vita come dono e quindi sono figlio e amo il padre. Oppure prendo come Adamo, arpazzo, arpagone, rapisco a mano chiusa. Allora mi garantisco la vita staccandola dalla sorgente, non amo più il padre. E noi prendiamo così, questo è il peccato, rubare il dono. Per cui non siamo più figli e perdiamo la vita, andiamo nella morte. E Gesù è il primo, è il figlio che mangia, vive prendendo come dono il proprio io. Io sono dono di Dio, il primo dono che Dio mi ha fatto sono io. E l'ultimo è Lui che mi si dona. Tutta l'economia del dono, simboleggiato dal pane che è la vita. E difatti prende rendendo grazie, non dicendo è mio, io non sono mio, sono suo. Prendendo grazie, lui bene dà, io benedico, il prendere in benedizione. Per cui tutto ciò che c'è io stesso non sono altro che relazione a lui, quindi tutto diventa trasparenza, gioco di relazione, di amore. Se no diventa un'assolutizzazione feticistica, il pane, le cose, io. Questa è la libertà. Poi spezzò e diede, importantissimo. Chi prende come dono e benedice ha la capacità di spezzare e di dare, cioè diventa uguale al padre che dà, diventa adulto. Stranamente l'adulto è quello che si riconosce figlio, non è quello che ha il delirio di onnipotente e si crede padre eterno. È colui che è figlio, riceve e benedice, e quindi diventa uguale al padre, benedicendo e capace di benedare agli altri, spezzando. Spezzare richiama la croce, perché vivere l'economia del figlio, del dono in un mondo di male è dice lo spezzarsi. E disse, prendete, un imperativo, prendete, non aver paura, il dono è per te, ed è il corpo, il mio corpo dato per voi. Cioè partecipiamo, prendete e mangiate, dice Matteo, mangiamo di questo corpo, viviamo di questo dono, del figlio. Mangiare di questo vuol dire vivere di questo. Noi viviamo del dono del figlio, viviamo la vita del figlio. Il corpo, la corporeità, ed è il nostro corpo, la nostra quotidianità che diventa il sacrificio logico, no? Romani 12:2. Diventa la vita filiale. Proprio siamo associati a questo corpo dato. Questo corpo dato per noi ci fa figli, ci assimila a sé e ci rende capaci appunto della vita filiale, della vita dello spirito e della vita uguale a quella del padre, cioè di persone che sanno vivere donate. E proprio la differenza tra il dire e il fare è data dall'Eucaristia, che ci dà lo spirito. È lì che ogni parola diventa realtà. Per Gesù stesso ogni parola della scrittura qui è diventata realtà, storia. Prendete, questo è il mio corpo. Si nomina il corpo separato dal sangue sia per indicare appunto il sacrificio della croce, sia per indicare i due aspetti fondamentali, uno la partecipazione alla vita del figlio e l'altra è il dono dello spirito. E poi prese il calice, del vino, e lo diede loro e ne bebbero tutti. All'ebreo è proibito bere il sangue è la vita appartiene solo a Dio, e la vita di Dio è l'amore tra padre e figlio. Chi prende questo corpo dato beve pienamente della vita di Dio, è abbeverato dallo Spirito, vive dello Spirito di Dio. Il nostro principio ormai che ci informa non è più la nostra anima animale razionale, è lo Spirito Santo che informa la nostra esistenza. E quella è la grazia, non è un accidente la grazia. È la terza persona della Trinità che ci fa seconde persone, è lo Spirito che ci fa figli e ci fa rivolgere al Padre. corrisponde alla tradizione orientale, che entra anche nell'occidentale, qualche autore. E proprio ciò che l'uomo credeva fosse peccato, diventare come Dio, è il dono che Dio ci vuol fare. Tentazione, eriti sicut Deus, perché è possibile? Perché l'uomo è fatto per questo, solo che ha sbagliato il modo. Diventiamo come Dio diventando figli, ricevendo il dono, non rubando. Non come padre, come figli. E così beviamo l'ebbrezza dello spirito, la pienezza della vita di Dio ci è donata in questo caso. Che interessante, lo spirito è l'amore tra padre e figlio che si effonde sui fratelli, diventa il sangue sparso per voi, perché appunto l'amore è dar la vita. Quindi l'uomo eucaristico è martire, testimone di questo amore. Noi celebrando l'Eucaristia viviamo di questo pane, viviamo da figli e è questo il martirio. La nostra stessa vita è data per il mondo, perché partecipiamo dello stesso spirito, lo stesso amore che vi ha fatto donare la vita per tutti. E questo è il sangue dell'alleanza, l'alleanza definitiva tra Dio e uomo, alleanza che Luca chiama nuova, a differenza di quella antica che era bilaterale, quindi se la trasgredisci la perdi, qui invece ce n'è una nuova, è unilaterale, qualunque cosa io faccia non si rompe mai, perché è gratuita, è lui che dà la vita per me peccatore, non posso più rompere questa alleanza. Era già simboleggiata dall'alleanza di Abramo quando passò tra le vittime spaccate, lui non passò, Genesi 15, passò il fuoco, solo Dio. Sapete, no? Chi trasgredisce venga così spaccato. In realtà noi abbiamo trasgredito e lui ha portato su di sé la nostra trasgressione, è stato spaccato lui per noi. Per le sue ferite siamo stati salvati. E allora questa alleanza è intrasgressibile perché l'abbiamo già trasgredita. Noi lo uccidiamo, lui dà la vita per noi. Per questo è nuova ed è eterna. E lì, come dice Geremia 31-34, e tutti conosceranno il Signore, dal più piccolo al più grande, lì conosciamo chi è il Signore. Perché perdona i nostri peccati, perché è amore senza limiti. E lì conosciamo chi siamo noi, amati senza limiti. E questo sangue è per le moltitudini, è escluso nessuno. Tutto il mondo è assorbito nell'Eucaristia. E lo scarto ancora che c'è tra la Chiesa e il mondo è il luogo della missione, cioè il luogo dell'amore, della testimonianza, del martirio, del dono della vita. Non è il luogo di divisione tra i nostri e gli altri. Guai se la Chiesa non è apostolica, missionaria. Non è apostolica, cioè non è la Chiesa di Cristo. Se la nostra parrocchia non è aperta ai lontani, non è Chiesa, non è cristiana. Chi esclude uno, esclude Cristo. Si è fatto l'ultimo di tutti. Questo è il cattolicesimo, appunto l'universalismo. Che Dio è Padre, il Figlio ama tutti i fratelli. E noi nell'Eucaristia proprio partecipiamo di questo sangue, di questo vino, di questo spirito che è per tutti. E siamo associati a questa passione per tutto il mondo. Tant'è vero che la messa è la messa, poi si è inviato. Dove? Nel mondo. Come il dono del corpo di Cristo alle altre chiese, così a tutto il mondo si è inviato. È molto bella a questo proposito la messa sul mondo celebrata da San Paolo quando sta andando a Roma per il giudizio, Atti degli Apostoli 26, quando c'è una terribile tempesta, sono sicuri di morire, stanno 14 giorni senza mangiare, 2 settimane su quella nave, 26-33, e Paolo a un dato punto dice: questa nave che trasportava grano, stranamente, e morivano di fame, figura del mondo che trasporta grano nel mare, trasporta la vita, andiamo tutti a fondo e moriamo e abbiamo la vita dentro e non lo sappiamo. E Paolo lo sa e garantisce: non morirete. Oggi è quattordicesimo giorno che passiate digiuni nell'attesa, senza prendere nulla. Per questo vi esorto a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Ciò detto, prese il pane, prese grazie davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si sentirono rianimati e anch'essi presero cibo. Erano complessivamente sulla nave 276 persone. Quando si furono rifucillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Si salvarono. Ormai hanno un pane. Ed è interessante questa Eucaristia alla quale partecipano tutti i pagani di quella nave. Necessaria per la loro salvezza. E Paolo davanti a tutti che prende il pane, rende grazie, lo spezza, mangia e dà. Uno dei più bei segni dell'Eucaristia, che è per tutti, è necessaria per la vostra salvezza. E anche Gesù, che aveva lì solo quei dodici, dice è per tutti, per le moltitudini, nessuno escluso. Amen vi dico, non vedo più del frutto della vita fino a quel giorno in cui ne berrò di nuovo nel regno di Dio. Quindi bere il frutto della vita è il compimento. Per bere il frutto della vita devi avere la terra, devi averla posseduta in pace, devi aver lavorato, deve essere stato favorevole il tempo, deve essere stato bene, e bere il frutto della vita è il compimento della terra promessa di ogni dono di Dio. Non lo si può bere in esilio o nel deserto. Che vuol dire una cosa? Che Gesù, mentre dà a noi il vino, ci dà la terra promessa già qui ora, nell'Eucaristia, lui invece no, non ne berrà più. Resterà sempre pellegrino nel deserto, fino a quando non si compirà il regno di Dio, cioè fino a quando si compie il regno di Dio Padre, quando tutti i fratelli siederanno a mensa. Fino allora Cristo si identificherà con l'ultimo, col peccatore, col lontano. Per questo andiamo da lui. Se escludiamo lui, escludiamo Cristo dalla nostra Eucaristia. Ed è l'Eucaristia che ci manda verso tutti. Perché appunto è lì che è Agape, tu Cristo, è la 2 Corinzi 5,14, l'amore di Cristo ci spinge al pensiero che lui ha dato la vita per tutti. E si identifica con quelli. E dell'Eucaristia abbiamo questo impulso proprio verso tutti, i bestemmiatori, i peccatori, i peggiori, perché sono Cristo. L'ultimo a sedere alla mensa del Padre sarà il Figlio, il primo che si è fatto ultimo di tutti, perché Dio sia tutto in tutti. E nell'Eucaristia già celebriamo il ritorno del Figlio perduto e ritrovato, morto e risorto. E celebriamo già in anticipo la salvezza del mondo, perché l'ultimo è già salvato, l'ultimo è Cristo in croce, maledetto, fatto peccato per noi. Per cui più nessuno è escluso ormai dalla salvezza. E noi celebriamo già la salvezza avvenuta, che viviamo nella storia, nella quotidianità, e la annunciamo. Non è che noi portiamo qualcosa al mondo, non salviamo il mondo, annunciamo la salvezza già avvenuta. Non siamo salvatori. Vediamoci avere la testa. Annunciamo la salvezza. E la salvezza è la sua morte e la sua resurrezione nell'attesa del suo ritorno, quando sarà tornato l'ultimo, che già celebriamo tornato nell'Eucaristia. L'Eucaristia è proprio il pigno in future glorie ormai, è già l'anticipo, è già l'aurora del giorno definitivo. Vedete l'Eucaristia come abbraccia proprio tutte le promesse dell'Antico Testamento, tutto il futuro che viviamo al presente. E come queste parole costituiscono e descrivono la nostra vita concreta, la nostra economia, il modo di vivere, la vita filiale che è mangiare, prendere, benedire, spezzare, dare, aperto a tutti. Perché? Perché abbiamo il sangue, il vino, lo spirito del Figlio che ci dà questa apertura. Entrare nell'Eucaristia è proprio entrare nel seno della Trinità ormai, attraverso il corpo del Figlio dato per me, di cui vivo, ricevo lo spirito, e allora ho l'amore per il Padre e per tutti i fratelli. Da qui la missione, non verrò fino al giorno in cui. E cantato l'inno uscirono, e l'inno che si canta alla fine della cena pasquale, dico che si canta perché noi siamo abituati a dire che si cantava, no? Che è un modo per favorire i campi di sterminio. Il campo di sterminio linguistico è che usiamo al passato. Gli ebrei cantavano l'inno, no, cantano ancora, grazie a Dio, anche se abbiamo cercato di farglielo, di ridurli al passato. È l'inno che si canta dopo la cena pasquale, il Salmo 136, che ha il ritornello perché eterna è la sua misericordia. È quel salmo a struttura aperta che parte dalla creazione, passa attraverso la storia della salvezza e scopre il perché di ogni realtà. Lo comprendiamo nell'Eucaristia. Il perché di ogni realtà è la sua misericordia e il suo amore. Ormai nell'Eucaristia lo canti pienamente perché il bene. Per il suo amore, ma perché il male? Addirittura la maledizione, la morte, il peccato, perché il sommo male che è l'uccisione di Dio? Niente, non ti preoccupare, perché è eterna la sua misericordia. Anche il sommo male ormai è diventato il sommo bene, rivelazione di Dio come amore e misericordia. Per cui si celebra il riscatto di tutta la storia. E il Salmo è a struttura aperta, dà il cibo a ogni vivente e lì racconto la mia storia di me che ricevo questo cibo e vivo ormai questa salvezza al presente. E voi notate anche la bellezza di questo brano, che è il dono assoluto di Dio, ecco la gemma preziosa della scrittura, che è incastonata tra il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro e la fuga di tutti. Non è secondario il contesto. Proprio il contesto fa brillare il senso è la misericordia, cioè l'amore assoluto gratuito di Dio. E lo capisco perché io tradisco, rinnego e fuggo, e lui invece si consegna a me che lo consegno. È la stessa parola, tra l'altro, tradire e consegnare. Viene incontro a me che fuggo, mi riconosce, me che lo rinnego. E le mie mani per prendere questo dono non sono la mia giustizia, ma sono appunto il mio peccato di tradimento, di rinnegamento e di fuga. E proprio in questo emerge l'essenza di Dio, che se no non capirei mai, cioè l'amore gratuito. Piccolo dettaglio, quando noi iniziamo l'Eucaristia, c'è qualche formula un po' così strana, magari all'inizio, che dice: per essere meno degni riconosciamo i nostri peccati. Non è che dobbiamo essere degni dell'Eucaristia, se no non è quello che è. È il sangue per i peccatori. Difatti la formula dice: per celebrare degnamente riconosciamo i peccati. Per cui se non sei peccatore non lo ricevi degnamente. Paradossalmente, chi lo riceve degnamente non riceve il corpo di Cristo, l'ho meritato. È un tuo lavoro, un tuo frutto, non è un dono. Così prima di riceverlo diciamo: Signore, non sono degno. E perché vai se non sei degno? Appunto perché non sono degno. Fossi degno non è il dono del corpo di Cristo, è il salario della mia giustizia, non è più Dio, è un mio prodotto. Ecco, ed è proprio appunto in questa, vedete, è il centro di tutta la scrittura ed è la chiave poi interpretativa di ogni brano del Nuovo e dell'Antico Testamento, di Dio che dona se stesso in modo assoluto. E alla luce di questo dono capisci tutto, anche i rimproveri, anche tutte le minacce, lo capisci se c'è l'amore, perché sono come le minacce di una mamma che spera che non si avverino. E la minaccia non è contro di te, ma è per farti capire il male che ti stai facendo perché non te lo faccia. Capisci l'inferno, che è quello che noi facciamo e dal quale lui ci toglie, non il luogo dove lui ci manda. Ecco, allora sostiamo in adorazione, ecco, e nel gusto di questa scena, ecco, questa scena del pane e del vino, che è il centro della nostra vita. Ecco, chiediamo al Signore di entrare ogni giorno sempre più in questo mistero, che è il mistero stesso della creazione che raggiunge il settimo giorno.